Ciao ed eccoci a un altro episodio di Educare con Calma. Oggi parliamo proprio di calma, o meglio, di quello che per me è stato per molto tempo il suo opposto, l'opposto della calma, ovvero la rabbia. Questo episodio lo sto registrando in maniera molto spontanea perché facendo pulizia tra le mie note e i miei scritti ho ritrovato una storia e ve la leggo. Una storia tibetana racconta che un giorno un vecchio saggio chiese ai suoi seguaci: «Perché le persone si urlano contro quando sono arrabbiate?» Tutti pensarono per qualche istante. «Perché perdiamo la calma», disse uno, «è per questo che gridiamo». «Ma perché urlare quando l'altra persona è accanto a te?» chiese il saggio. «Non è possibile parlargli a voce bassa? Perché urli contro una persona quando sei arrabbiato?» I seguaci diedero altre risposte, ma nessuna soddisfaceva il saggio. Alla fine il saggio disse: «Quando due persone sono arrabbiate, i loro cuori si allontanano molto. Per coprire quella distanza devono gridare per potersi ascoltare. Più sono arrabbiati, più forte dovranno gridare per sentire le parole dell'altro a quella distanza». E poi continuò: «Cosa succede quando due persone si innamorano? Non si gridano addosso, ma si parlano a voce bassa, bisbigliano. Perché? I loro cuori sono molto vicini, la distanza tra loro è molto corta». Il saggio sorrise e disse: «E quando si innamorano ancora di più, cosa succede? Non parlano. Si limitano a sussurrare e si avvicinano ancora di più nel loro amore. Questo è quanto sono vicine due persone quando si amano». E poi concluse: «Quando discuti, non lasciare che i tuoi cuori si allontanino. Non dire parole che ti allontanano ancora di più. Potrebbe arrivare un giorno in cui la distanza sarà così grande che non troverai la via del ritorno». L'autore di questa storia, di questa favola tibetana, è sconosciuto. Ma questa storia me l'ero salvata anni fa quando la trovai perché mi era piaciuta questa idea di gridare perché i cuori sono lontani, di gridare per riuscire a far sì che la voce arrivi al cuore e riavvicini i cuori. A dire il vero non so perché mi sia piaciuta, in fondo non ci credo davvero nel gridare per riavvicinare i cuori o per ascoltarsi quando i cuori sono lontani, anzi in realtà credo tutt'altro, ecco, credo che un grido esprima un disagio celato, credo che manifesti una frustrazione che ho ingoiato per troppo tempo, un dolore con il quale non ho ancora fatto i conti. So che quando grido ai miei figli o a mio marito li allontano ancora di più, o comunque faccio sì che urlino anche loro e quindi le distanze continuano a ingrandirsi. Ma in un certo senso quella storia mi ha regalato una visualizzazione. Grazie a quella storia, quando grido, visualizzo nella mia mente il mio cuore che si allontana da quello della persona a cui sto gridando. E visualizzo che più grido, più si allontana, mentre più ritrovo la calma, più i nostri cuori si avvicinano. E questo a volte mi aiuta, le visualizzazioni mi aiutano sempre molto, se hai fatto il mio corso saprai che una delle più grandi visualizzazioni contro la rabbia per me è il coccodrillo, ovvero visualizzare la rabbia come un coccodrillo nel mio cervello che devo domare. E lo stesso insegno ai miei figli, ovvero a visualizzare la rabbia come un coccodrillo nel loro cervello che loro devono imparare a domare. E addirittura spesso in un momento di tensione o di rabbia tengo proprio la mano a mo' di cresta di coccodrillo con le dita alzate e poi respirando la chiudo lentamente a pugno come se il coccodrillo stesse abbassando la cresta, come se io lo stessi domando, come se così stessi accettando, prendendo coscienza e accogliendo l'emozione. E questo per me ha anche un doppio valore perché si complementa un po' con la teoria di Daniel Siegel, il cervello nel palmo della mano, di cui parlo anche nel corso e ho scritto forse anche un articolo breve sul blog, se è così vi lascio il link nelle note dell'episodio, non ricordo. E il corso di cui parlo ovviamente è Educare a lungo termine, lo trovate sul mio sito. E queste visualizzazioni a me aiutano perché la rabbia è sempre stato il mio tallone d'Achille, continua ad essere il mio tallone d'Achille, perché anche oggi, anche se grido molto meno, a volte mi scappa. E succede soprattutto in due situazioni, a dire il vero. Una, quando mi arrabbio, ma di quella rabbia frustrata, di quando non dico nulla per molto tempo e poi esplodo. Quella rabbia di quando ingoio un comportamento che non mi piace invece di esprimere le mie emozioni. Oppure quella rabbia di quando i bimbi, ad esempio, stanno facendo qualcosa che non mi piace, glielo dico, loro mi ignorano e io sopporto perché magari in quel momento sto facendo qualcos'altro e quindi non mi prendo subito il tempo di alzarmi, di mettermi in ginocchio al loro livello, di parlare con loro per accogliere e risolvere quell'emozione come invece dovrei fare, quindi poi esplodo. E poi grido quando mi spavento. Per esempio Oliver o Emily si fanno male o fanno male l'uno all'altra o si stanno per fare male in maniera per me prevedibile e la prima reazione è quella di gridare. È proprio lo spavento che mi fa suscitare l'urlo, perché in quel momento la paura che si siano fatti male o si facciano male prende il sopravvento sulla mia mente razionale. Per esempio, se vedo che Oliver sta giocando in maniera pericolosa con Emily e gliel'ho già fatto notare, ma non ha smesso. Poi magari succede un incidente in cui Emily si fa male, ma alla fine non è neanche colpa di Oliver, ma io urlo lo stesso, Oliver! E proprio per quella paura che si è costruita dentro di me. E ovviamente l'urlo, che da noi non capita così spesso, ferisce i sentimenti di Oliver. Cioè, a dire il vero, l'urlo ferisce i sentimenti di chiunque, a chi piace sentirsi urlare contro. Vabbè, a me no, certamente. E allora, ovviamente, in quel momento diventa molto più difficile risolvere una situazione che in realtà sarebbe stata semplice da risolvere, rimanendo più calmi, evitando l'urlo, facendo un respiro, parlando con tranquillità. E penso spesso al perché. Perché grido? E parlo sia del grido di frustrazione sia del grido di paura. Più ci penso, più credo che sia un'eredità che mi ha lasciato mia madre. Mami, se mi ascolti, non volermene, purtroppo non mi hai lasciato solo cose belle, non credo sia una novità, quindi parliamone. E lo dico perché la mia tendenza a urlare mi arriva dal modo in cui io ho imparato a litigare con mia madre. Noi abbiamo sempre avuto un bel rapporto, è vero, ma è sempre stato anche un rapporto abbastanza conflittuale. Ricordo già episodi quando io avevo 6-7 anni, ma poi soprattutto da adolescente il nostro rapporto è stato un po' aggressivo. Verbalmente parlando, quando ci arrabbiavamo partivano grida, si sbattevano porte, una volta addirittura ricordo dei vestiti miei che sono volati giù dalla finestra della mia stanza. Ok, questo è successo solo una volta, ma è successo, mia madre lo ricorderà, perché lei per punirmi che non riordinavo la mia camera, o per frustrazione perché non riordinavo la mia camera, ha buttato tutti i miei vestiti giù dal quarto piano dell'edificio in piazzetta, nella piazzetta sotto casa. E no, questo non mi ha resa più ordinata. Tra l'altro, comunque, magari sarebbe bello farci un episodio con lei su questo nostro rapporto conflittuale, chissà. Ma quello che voglio dire è: siamo un prodotto della nostra educazione. Tendiamo ad educare come siamo stati educati, non possiamo girarci intorno. E la verità è che i bambini non imparano da quello che diciamo, imparano da quello che facciamo, dai toni che usiamo. Per esempio, faccio più un esempio relazionato ai bambini piccoli. Immagina che tuo figlio si faccia male e tu entri in panico. Corri verso di lui, lo prendi in braccio, lo tocchi ovunque per assicurarti chiedendo «Cos'è successo? Cos'è successo?» E poi ovviamente inizia la ramanzina. «Ecco, te l'avevo detto, dove ti sei fatto male? Come ti sei fatto male? Fammi vedere, ti avevo detto di non correre!» Eccetera, eccetera, eccetera. E poi magari nel frattempo stai anche sgridando tuo figlio più grande perché lo ha fatto cadere, eccetera, eccetera. Ecco, da questo i tuoi figli imparano che quella è la reazione corretta di fronte a un errore, in questo caso la caduta. E come pensi che reagiranno di fronte a un errore in futuro? Loro o degli altri? O di fronte a un fallimento? O di fronte a un dolore? Reagiranno in modo simile, con panico, senza calma. Se invece immaginiamo che cadono, li guardi, rimani calmo, fai un respiro, magari stringi il pugno della mano con forza e canalizzi l'attenzione, l'energia lì e cammini. O magari corri, certo, se sei lontana e vuoi arrivare più in fretta perché sei preoccupata, magari corri, ma poi una volta che sei vicina a loro ti abbassi al loro livello, con calma, con movimenti lenti, li prendi in braccio, li stringi forte forte senza dire una parola, fai un respiro profondo tu stesso. Ti assicuro che i respiri profondi sono contagiosi. E poi quando si calmano, chiedi di fargli vedere o di farti vedere dove si sono fatti male e chiedi che cosa è successo. Ecco, quella è la reazione che stiamo insegnando ai nostri figli di fronte a un errore ed è la reazione che probabilmente utilizzeranno anche loro in futuro. Ora, io so che tra dire e il fare c'è di mezzo un oceano. Io per esempio quando i miei figli cadono, se ho visto la caduta è molto probabile che riesca a mantenere la calma, a camminare verso di loro, a prenderli in braccio o rialzarli con movimenti lenti. Se invece non ho visto la caduta e sento solo il pianto, che diciamoci la verità suona sempre come se li stessimo torturando, di solito corro e magari mi scappa anche l'urlo e anche la ramanzina da panico. E poi se mi accorgo di questo mio comportamento, se riesco a vedermi da fuori, a guardarmi da fuori, cerco di fare un respiro, mi scuso, dico ai miei figli che ho avuto una reazione spropositata perché mi sono spaventata e ricomincio da capo. Ma questo l'ho imparato in anni e anni e anni e lo so perché ho fatto veramente fatica in questi anni a cercare di cambiare questo comportamento e lo sto imparando ancora oggi, ogni giorno. Non sempre ci riesco, ma assicuro, sono sicura che ci provo sempre e ogni volta che fallisco mi faccio una nota mentale per fare meglio la prossima volta. Ma appunto, non è stato sempre così, ovviamente. Sfortunatamente mi rendo conto che negli anni passati, specialmente negli anni della privazione del sonno, purtroppo ho già lasciato il mio retaggio ai miei figli, specialmente a Oliver, che è più propenso al grido ed è anche più sensibile al grido. Perché alla fine possiamo essere genitori consapevoli il 90% delle volte ed evolvere all'infinito, ma i nostri figli vivranno sempre le conseguenze delle nostre debolezze, su questo non ci piove. E lo dico onestamente con molta tranquillità, con molta serenità, perché credo che dobbiamo farci la pace con questa verità. In un modo o nell'altro, anche io, con tutta la fatica che faccio per educare con calma, per educare nel rispetto, lascerò ai miei figli la mia buona dose di reazioni negative con le quali dovranno fare i conti quando saranno adulti. Spero ovviamente di lasciare loro anche gli strumenti per fare i conti con queste reazioni, ma questo ve lo saprò poi dire tra 20-30 anni. E quindi so che questa non è una scusa per non migliorare della serie, tanto il retaggio negativo glielo lasciamo lo stesso, no. Questa non è la mentalità giusta, perché nel momento in cui io vedo dei comportamenti negativi dei miei figli e so che arrivano da me, io posso aggiustare il tiro. Posso parlare con loro, posso ammettere che quello è un atteggiamento di me che non mi piace, che io stessa sto cercando di cambiare. Anzi, posso addirittura chiedere loro di aiutarmi a cambiarlo. Ad esempio, i miei figli mi fanno notare quando grido perché io gliel'ho chiesto e io in quel momento cerco di lasciare da parte tutto il mio ego e dico loro: avete ragione, mi calmo e poi ne riparliamo. E la verità è che noto che già lo fanno loro. Tra loro due, quando giocano, quando litigano, lo fanno spesso tra di loro, copiano queste frasi che io dico e spesso risolvono i loro conflitti da soli perché i bambini magari non ci ascoltano, ma vi assicuro che ci osservano e ci copiano in ogni istante. E certo, questo ovviamente è positivo e negativo perché, come diceva Maria Montessori, i bambini sono delle spugne, ma le spugne assorbono sia acqua pulita che acqua sporca. Ma proprio per questo il modo in cui reagiamo e ci comportiamo noi genitori è così importante, perché davvero possiamo fare una grandissima differenza nelle persone che saranno i nostri figli da adulti, nelle loro reazioni, nei loro comportamenti, nella loro capacità di gestire le emozioni. Semplicemente cambiando piccole parti e piccoli comportamenti di noi stessi, e semplicemente in questa frase non c'entra niente perché non è affatto semplice, ma cambiando piccole parti e piccoli comportamenti di noi stessi, che poi sono sicura siano anche quelle parti e quei comportamenti che vorremmo cambiare comunque, perché molto probabilmente non ci fanno stare bene, non ci fanno vivere in armonia con noi stessi. Ecco, così diamo ai nostri figli gli strumenti per poi gestire le loro emozioni in futuro, gestire le loro reazioni e i loro comportamenti in futuro. E sto guardando la mia scaletta, ma mi è venuta in mente una frase dicendo queste parole, ed è una frase che ho già detto, ma che non smetterò mai di ripetere. Il nostro scopo di individui è evolvere. E il mio augurio a chiunque è di evolvere così tanto che la gente dovrà tornare a conoscervi da zero. E ora che ho detto questa frase, onestamente sto guardando ciò che voglio dire sulla scaletta davanti a me, ma credo che terrò tutto per un altro episodio, perché ogni volta che dico questa frase mi entra talmente tanto dentro e la sento talmente forte dentro di me, mi entra proprio nelle vene, che mi sembra che tutto il resto perda valore a confronto. E quindi chiudo con i pensieri che questa frase mi suscita sempre, che per me ormai sono diventati quasi come un mantra. Non temere il cambiamento. Esci dalla tua zona di comfort più spesso. Entra nelle tue caverne oscure. Scegli ogni giorno di evolvere ed evolvi così tanto che gli altri dovranno tornare a conoscerti da zero. Questo è l'augurio più grande, più importante che io mi sento di fare a qualsiasi individuo che sia già genitore o che non sia ancora genitore, che stia pensando di diventare genitore. E con questo chiudo. Ti do appuntamento a venerdì prossimo. Ti ricordo che mi trovi anche su www.lateladicarlotta.com e su Facebook e Instagram come La Tela di Carlotta Blog. Buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove sei nel mondo. Ciao!